Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran critica le sanzioni unilaterali nel periodo della pandemia. Qalibaf, fallita strategia di sanzioni da parte degli Stati Uniti contro paesi indipendenti. Hamas, attacco missilistico all'Arabia Saudita, una risposta alla normalizzazione dei rapporti con i sionisti. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 24 novembre 2020, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento con Joe Biden, il ritorno dei falchi alla Casa Bianca. Dopo il commento un altro appuntamento settimanale con Cosa produce Iran, i bazar persiani. Grazie, a tra poco. Il rappresentante permanente della Repubblica Islamica presso le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali con sede a Vienna, Kazem Gharibabadi, ha criticato le sanzioni unilaterali e le loro conseguenze per le azioni di paesi in via di sviluppo di fronte alla pandemia del coronavirus. Il diplomatico iraniano, nel suo intervento alla 48esima sessione del Consiglio per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite, ha detto che la risposta alla pandemia richiede cooperazione e solidarietà globale. Poi ha aggiunto: continuiamo a vedere l'uso di sanzioni unilaterali contro i paesi. È in chiara contraddizione con gli obiettivi e principi della Carta delle Nazioni Unite del diritto internazionale dei diritti umani, nonché dei principi del multilateralismo e delle norme della diplomazia e delle relazioni internazionali. La politica di sanzioni imposta dal regime americano contro paesi indipendenti, una politica fallimentare, così il presidente dell'Assemblea Consultiva Islamica dell'Iran Majlis Mohammad Boghir Ghalibov nell'incontro con l'ambasciatore turco a Teheran. Per quanto riguarda l'Iran, le sanzioni americane hanno rafforzato le basi dell'economia interna, riferendosi poi ai legami storici esistenti tra Iran e Turchia. Il presidente del Majlis ha ribadito la necessità di dare un maggior impulso ai rapporti tra i due paesi, definendo un bene non solo agli interessi reciproci che all'intera regione, una posizione questa che è stata condivisa dalla controparte turca. I rapporti tra Iran e Turchia sono sempre più stretti e per alcuni osservatori il prossimo obiettivo dopo la Siria potrebbe essere il regime sionista. I due paesi, infatti, dopo aver raggiunto intesa sulle modalità pacifiche di porre fine alle violenze in Siria avvenuta su coordinamento e intermediazione russa nel quadro degli accordi di Astana, sembrano aver raggiunto accordo anche in altri teatri geopolitici, e adesso lo scenario di un possibile cooperazione strategica Iran-Turchia in chiave antisionista non appare più così remoto. Mahmoud al-Zahar, esponente di spicco del movimento della resistenza islamica palestinese Hamas, ha affermato che l'attacco missilistico da parte delle forze yemenite contro l'industria petrolifera saudita è stata una risposta più diretta alla normalizzazione delle relazioni di Riyadh con il nemico sionista. Lunedì mattina l'esercito yemenita ha annunciato di aver preso di mira l'impianto petrolifero Aramco a Jeddah in Arabia Saudita con missili. Hamas ha commentato anche la visita di Netanyahu in Arabia Saudita definendola molto pericolosa. Zami Abu Zuhri, membro di spicco del movimento di resistenza islamica palestinese, ha detto: l'Arabia Saudita dovrebbe spiegare la visita segreta di Netanyahu in questo paese, che è un insulto all'umma islamica e un disprezzo per i diritti del popolo palestinese. Il premier sionista Netanyahu e il direttore del Mossad Yossi avrebbero incontrato in Arabia Saudita il principe della corona Mohammed bin Salman in un incontro segreto. Alla riunione, secondo quanto riferiscono alcuni media, ha partecipato anche il segretario di Stato americano Mike Pompeo. Continueremo a formare, consigliare e assistere le forze afghane nella lotta contro il terrorismo. La NATO dice di non avere alcuna fretta di ritirare le sue truppe dall'Afghanistan. Poi, chi ha detto il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Stoltenberg: sosteniamo il processo di pace in Afghanistan. In questo contesto continueremo a calibrare la nostra presenza, ha aggiunto. Intanto il segretario alla difesa degli Stati Uniti Christopher Miller ha annunciato ufficialmente il ritiro di migliaia di soldati americani dall'Afghanistan e dall'Iraq entro il prossimo 15 gennaio. In entrambi i paesi resteranno non più di 2.500 soldati. Un parlamentare tedesco ha fortemente criticato le sanzioni americane contro le società europee coinvolte nel progetto Nord Stream 2, definendolo un atteggiamento in stile mafioso. Parlando ai media locali, il presidente della Commissione economica del Parlamento tedesco Klaus Ernest ha definito la minaccia di sanzioni da parte del governo americano una forma di ricatto. In un'altra parte dell'intervista, Ernest ha affermato che se gli Stati Uniti non fermeranno questo approccio mafioso verso l'Europa, l'Unione Europea dovrebbe anche adottare misure reciproche, imponendo tariffe doganali elevatissime sul gas americano. Gli Stati Uniti si oppongono da tempo al progetto del gasdotto, che considerano uno strumento della Russia per accrescere la sua influenza sull'Europa. il Nord Stream 2 dal valore di 10 miliardi di euro passerà per il Mar Baltico, collegando i produttori russi con gli utenti europei per una lunghezza di oltre 1200 chilometri. La capacità di carico sarà di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Il progetto è stato realizzato dalla compagnia russa Gazprom in collaborazione con le aziende europee. La luce in fondo a questo buio tunnel sta diventando più luminosa. C'è adesso una reale speranza che i vaccini, insieme con altre misure sanitarie già testate, possano contribuire a mettere fine alla pandemia del Covid-19. Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione per la Sanità Mondiale, Tedros Adhanom, nel consueto briefing sul coronavirus. Nessun vaccino nella storia è stato sviluppato così rapidamente. La comunità scientifica ha stabilito un nuovo standard per la creazione dei vaccini, ha sottolineato. La decisione più saggia a Natale sarebbe quella di non fare né pranzi né cene in famiglia per contenere la diffusione del coronavirus. Dall'Italia arriva la notizia che il Premier Conte ha detto che il governo cercherà di aprire le scuole prima di Natale. Poi ha detto: stiamo lavorando per questo, sullo spostamento tra regioni a Natale ci stiamo lavorando, ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse, ha detto il Presidente del Consiglio. Ma negli Stati Uniti le autorità sanitarie hanno raccomandato agli americani di non viaggiare e di limitare gli assembramenti al chiuso per le celebrazioni festive, raccomandazioni che non sembrano valere per la Casa Bianca. È in programma per il prossimo 30 novembre una festa a 1600 organizzata dalla First Lady Melania. Requisiti che non spazzano via le polemiche su un'amministrazione che si muove controcorrente e si mostra incurante delle regole. L'ultima festa organizzata alla Casa Bianca nella notte elettorale si è tradotta in molti nuovi casi di coronavirus nell'entourage e non di Donald Trump. E il tribunale del Kuwait ha deciso di mandare in galera 5 persone con l'accusa di finanziare il terrorismo, un libanese, 2 cittadini del Kuwait e altri 2 stranieri. Sono stati condannati tra 10 e 15 anni di carcere. Gli imputati sono accusati di finanziare il terrorismo raccogliendo donazioni illegali, sostenendo il fronte al-Nusra filo Daesh in Siria. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Gli Stati Uniti, Joe Biden e il ritorno dei falchi. Se c'era qualche dubbio sugli orientamenti di politica estera che la nuova amministrazione Biden intenderà seguire dal prossimo anno, nelle prime ore di lunedì sono stati abbondantemente fugati con l'anticipazione sulla stampa americana delle scelte dei primi membri del gabinetto entrare fatte dal presidente eletto. Il nuovo segretario di Stato sarà infatti Anthony Blinken, veterano dei circoli diplomatici di Washington con un curriculum impeccabile di difensore dell'interventismo degli Stati Uniti all'estero, anche se rigorosamente nascosto dietro allo slogan del multilateralismo e alla promozione dei diritti umani e dei valori democratici americani, tutte tra virgolette. La nomina di Blinken dovrebbe essere formalizzata proprio oggi assieme a quella del prossimo ambasciatore americano alle Nazioni Unite e del consigliere per la sicurezza nazionale. Queste ultime due posizioni dovrebbero essere ricoperte rispettivamente da un'altra storica frequentatrice della diplomazia americana, afroamericana, Linda Thomas Greenfield, e da uno dei più stretti consiglieri di Joe Biden, il 43enne protetto del clan Clinton è Jack Sullivan. Sempre lunedì, entourage di Joe Biden ha anche fatto sapere i prescelti per l'incarico di segretario alla sicurezza interna il cubano-americano Mayorkas, il direttore dell'intelligence nazionale, ex vice direttore della CIA, Avril Haines.
Cosa produce l'Iran? Nel nome di Dio, cari amici, salve a voi. L'Iran è la 18ª economia mondiale e dipende solo per il 25% dall'esportazione di petrolio. E quindi è lecito domandarsi cosa produce l'Iran. Seguiteci e lo saprete. Cari amici, siete sintonizzati sulle frequenze della Voce dell'Iran, programmi in lingua italiana. Oggi vi parliamo delle ultimissime informazioni sulla produzione iraniana di diversi prodotti. L'Iran è riuscito infine ad essere il grande vincitore della maratona di produzione di gas nell'importante giacimento offshore di South Pars nella competizione con il Qatar, nazione che sfrutta il giacimento in comune con l'Iran. Con la completazione delle ultime fasi dell'impianto iraniano, l'Iran estrarrà 120 milioni di metri quadrati di gas in più rispetto al paese vicino. L'informazione è stata data dall'amministratore delegato della parte iraniana del giacimento, Hadi Hashemzadeh Farhang, che ha ricordato che oggi, con ben 12 raffiniere, la parte iraniana collegata al giacimento che si trova nella località di Asalluye è diventata il più grande complesso di raffinazione esistente al mondo. Gli scienziati iraniani hanno messo a punto una tecnica per produrre elettricità durante il processo di depurazione delle acque inquinate esito delle industrie. Secondo l'agenzia IRNA, i ricercatori dell'Università Tarbiat Modarres hanno messo a punto la tecnica per produrre elettricità introducendo microrganismi che si cibano dei composti organici presenti nell'acqua del discarico delle industrie farmaceutiche e che producono elettricità. Le pile elettriche microbiche sono anche amiche dell'ambiente e non producono scorie e inquinamento. La maggiore compagnia di produzione di automobili dell'Iran, Iran Khodro, ha annunciato che nei primi 7 mesi dell'anno persiano corrente, ossia dal 21 marzo 2020 al 21 ottobre 2020, è riuscita ad accrescere di 100.000 unità la propria produzione di vetture, arrivando ad una produzione di 278.000 automobili nel giro di 7 mesi. La pandemia di Covid-19 e le sanzioni internazionali sono state le principali sfide per il gruppo industriale Iran Khodro dell'Iran, che però, ha spiegato una nota dell'azienda, ha saputo gestire tali problemi mettendo a segno l'aumento della produzione. Il ministro della sanità iraniano ha dichiarato che dal mese di ottobre inizierà la fase del test sull'uomo del vaccino del Covid-19 prodotto in Iran. Il professor Said Namaki ha affermato che l'Iran ha anche informato l'Organizzazione Mondiale della Sanità di aver raggiunto questa fase e spiegando di essere ottimista sul fatto di poter dare al più presto possibile buone notizie al popolo iraniano. Le fasi di test sugli animali del vaccino del Covid-19 prodotto in Iran si sono concluse e l'Iran spera di poter avere nei prossimi mesi un vaccino made in Iran. Il ministro della sanità iraniano, il professor Said Namaki, ha smentito le voci corse nei giorni scorsi circa la mancanza di insulina per i malati di diabete, ricordando che la nazione è autosufficiente in questo settore e che se non lo fosse, molti malati sarebbero morti per via delle sanzioni americane che impediscono persino l'importazione di medicinali. Cari amici, vi ringraziamo per l'attenzione, a presto. Thank you.